l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, in quella settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano ad essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
Ciao.
Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva all'esame di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
Vale, io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
Certo,
penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
no.
E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della
no.
nazionale italiana.
Sinceramente no.
Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Malagò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia, che sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico, che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
certo.
Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress, ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare,
certo,
a dama, però ci provi fino alla fine.
Perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna sempre provarci.
Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano. Portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere, parliamoci
chiaro.
Non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. Allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, io ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo, ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini. Sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
Ma io direi, Marco, quindi che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, perché anche la scelta di Bianchetti poi come capo delegazione.
Ma su questo siamo d'accordissimo. Su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così. Ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie vere origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
Perché ne quindi esiste. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto. Non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene. Sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato. Detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
Sì, è vero, ma questo è frutto, Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto diciamo della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, e che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
No, certo.
E sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
si è fermato, e soprattutto
Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
no,
non la faccio.
È impossibile.
Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia
Concordo.
la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
Sì,
Quindi,
assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione. Forse l'unica squadra che sta lavorando a fare spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione, eh.
Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi
Sì,
pure questa
è
volta.
strano.
È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno. E non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, è capire se i principi di Sarri
Bravissimo,
riusciranno ad avere un,
bravissimo.
esatto, un effetto su
Bravo.
una. Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
Vero, vero.
Quindi, sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna dire l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco,
Marco, che
di quelle
effetto.
incerte che abbiamo detto.
Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare, eh?
Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi, sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni e quelle
Esatto.
poche devono essere sventate dal portiere. E quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre. E quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto il rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelli di Gregorio. E penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
No, non ci vuole
Però
tanto Marco,
capisco.
però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Ale Begovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma, adesso c'è Carnevali che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi le difficoltà poi ci sono, anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti. La Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
No,
come te lo
sono
dico,
d'accordo.
non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
Sono d'accordo, sì.
Quindi
C'è molto da
servono
lavorare.
assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
Sì,
che
concordo.
in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo
Beh.
che ha portato. È un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa. Però, sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
È
maggiore, io ti
grosso.
dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
Sì.
anche con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazioni diametralmente opposte, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare. Come si può fotografare questa situazione?
Come si può fotografare? Esce fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona
Ma
non la
ci
mettiamo in
mancherebbe.
discussione, noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il
Certo.
loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. C'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio, e quindi,
Anche secondo me, Marco.
sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima. Ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
Io la
retrocedere
penso
e
come te, lo sai Marco, è
è vero che
veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché
sì,
non
è vero che ci
vorrei.
sono squadre
Vai, vai.
attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
Sì.
però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale. Bravissimo. Che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa. Bravo. E si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè, la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
No, no, questo è scontato. In casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. E ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no?
Esatto.
Il portino è quello, e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio. Quindi sarà molto dura. Staremo a vedere, dai.
Ti chiedo l'ultima cosa, Marco. Facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza, oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che ti resti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto, e tu lo sai.
Sì, te l'ho fatta apposta.
Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un'altra attaccante.
Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con te la prossima settimana, sì, con Maracanã.
Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
Ciao. Buon Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari, adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.